lavoro bisogna saper rinunciare ai propri diritti, come insegna Paolo nella prima Corinzi. Per questo, se un alimento scandalizza un mio fratello, non mangerò mai più carne, per non scandalizzare il mio fratello. Se altri condividono i beni di cui disponete, noi ancor più. Però non abbiamo fatto uso di questo diritto. Non basta prendere il titolo umile e cortese di servitore, servo, come faceva Giacobbe quando andava incontro al suo fratello Esaù. Occorre porsi realmente al servizio dei fratelli. Sono libero, certo, non ho padroni, però mi sono posto al servizio di tutti. Davanti all'ira e al rancore si esige il perdono del cuore. Chi tratta con ira il fratello sarà condannato in tribunale. Per cui, quando presenti la tua offerta all'altare, se ti ricordi lì con un tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi torna e presenta la tua offerta. Come Giacobbe, che doveva passare attraverso la riconciliazione con Esaù prima di accedere all'appuntamento con Dio a Betlemme. Giovanni riassume le esigenze della fraternità nell'amore vicendevole, un amore che giunge a dar la vita per il fratello. Prima di Giovanni. Chi dice di essere nella luce mentre odia suo fratello non è uscito dalle tenebre. Chi ama suo fratello è nella luce e in sé non trova inciampo. Chi non pratica la giustizia, cioè chi non ama suo fratello, non è da Dio. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Non amare è rimanere nella morte. Odiare il proprio fratello è essere un assassino. Abbiamo capito che cos'è l'amore, perché Egli ha dato la vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i nostri fratelli.
La serata di questa sera, che è l'ultima di questo ciclo di incontri, completa quella della volta scorsa. Abbiamo parlato del rapporto tra sorelle, stasera parliamo di rapporto tra fratelli e sviluppiamo un po' il tema della fraternità attraverso alcune storie che la Genesi ci presenta. In modo particolare prendiamo in considerazione tre storie, una di cui abbiamo già in parte parlato, che è la vicenda dei primi due fratelli, Caino e Abele. Poi abbiamo una seconda vicenda, quella di Giacobbe ed Esaù, e poi abbiamo il più lungo racconto in assoluto della Bibbia, che è la storia di Giuseppe e i suoi fratelli. Quando si dice fratello nell'Antico Testamento si pensa soprattutto a due realtà. Si pensa al fratello di sangue da una parte e quindi a un membro che costituisce la propria famiglia, e poi in un secondo ambito si pensa al connazionale e quindi all'altro che è ebreo come me. Mentre questo termine non veniva per niente utilizzato per quelli che erano al di fuori di queste due cerchie, quella familiare e quella etnica, razziale. E già in questi due ambiti noi troviamo come la relazione tra fratelli sia una delle prime relazioni che decade, che si rompe, dopo l'episodio iniziale di Adamo ed Eva, che abbiamo già visto e interpretato, e a cui sembra, secondo alcuni autori, che il rapporto di Caino e Abele sia molto legato. Potremmo anche vedere in questi tre rapporti, Caino e Abele, Esaù Giacobbe e Giuseppe e i suoi fratelli, un percorso della storia della fraternità, perché il primo episodio non ha via d'uscita, nel secondo episodio si tentano delle vie d'uscita, ma vedremo ancora molto lacunose, molto imperfette, mentre nel terzo rapporto, quello di Giuseppe dei fratelli, si dà una vera e propria soluzione della tensione iniziale che è nata. Vedremo anche, secondo questi racconti, quali sono le cause, l'origine della divisione, anzi dell'odio tra fratelli, che attraverso i racconti ci vengono rese manifeste, esplicitate. Ma poi soprattutto per noi, dando uno sguardo in avanti, la storia della fraternità diventa tipica del messaggio di Gesù, perché proprio lì nel messaggio di Gesù noi abbiamo alcune parole, alcune prese di posizione che ampliano enormemente, vale a dire portano a livello, ad un livello universale, la realtà della fraternità, anzi ne fa uno degli elementi essenziali, dei pochissimi elementi essenziali del cristianesimo. Forse noi abbiamo un po' di difficoltà a riportare il cristianesimo ai suoi elementi essenziali, perché siamo circondati da mille cose, mille istituzioni, mille strutture, eccetera, che rischiano di farci perdere di vista ciò che è essenziale e descrittivo del messaggio di Gesù. Fanno un po' di capricci questi microfoni. Ciò che è essenziale del messaggio di Gesù, e dobbiamo riconoscere che molte volte abbiamo sviluppato ciò che essenziale non è, ciò che è del tutto marginale, e abbiamo dimenticato ciò che invece lo svuota nel momento in cui non viene portato, preso in considerazione come elemento che definisce, caratterizza in modo peculiare il cristianesimo. E questo è proprio uno di quegli aspetti, quello della fraternità. E dicevo che Gesù allarga a tutti questo ambito di fraternità, mettendo in discussione proprio quelli nei quali lui ha vissuto, l'ambito della famiglia. Voi ricordate quella volta in cui, mentre sta predicando, arrivano e gli dicono: tua madre e i tuoi fratelli sono lì fuori che ti cercano. E lui risponde: e chi sono mia madre e i miei fratelli? E quindi riduce l'importanza della famiglia legata al sangue per applicare questo termine di fraternità a tutti coloro che, dice, ricercano la volontà di Dio. Quelli sono per me madre e fratelli. E poi abbiamo altri passi in cui Gesù indirettamente o direttamente annuncia questa grande rivoluzione, che è appunto la rivoluzione troppo vicino
sì, per un po'.
Che è appunto la rivoluzione, non si sente, no, bisogna sistemare meglio l'audio,
no, a staccare,
che è la rivoluzione delle relazioni umane, che vengono definite, vengono offerte appunto come legame stretto di rapporto, come può essere a livello familiare o a livello nazionale il legame con la propria famiglia o il proprio popolo. Gesù non mette più confini a questa realtà di fraternità. Basterebbe già questo, siccome le parole hanno un peso, basterebbe già questo per farci meditare 10 anni, vale a dire come queste parole abbiano così poca risonanza nella realtà delle nostre comunità, delle nostre visioni, come si sono ricostituiti odi, tensioni, lotte fratricide a tutti i livelli, come si sono ricostruiti muri, divisioni, giudizi, eccetera, e noi continuiamo allegramente a definirci cristiani. Questo è una contraddizione così evidente, così grave, che dovrebbe appunto farci soppesare molto bene l'affermazione di un'appartenenza a coloro che accolgono il messaggio di Gesù Cristo. Perché senza l'accoglienza di questa fraternità, che indirettamente viene, dicevo, annunciata con la paternità universale di Dio, perché se Dio è padre di tutti, la fraternità ne consegue come prima logica conseguenza, appunto. E, dicevo, senza questo dato il cristianesimo diventa una qualsiasi forma religiosa privata di contenuto. E per cui soffermarci su queste storie diventa estremamente importante per noi, perché ci riporta proprio nella radice, all'origine dell'intuizione di Gesù Cristo, perché questa è proprio un'intuizione originale di Gesù Cristo, che appunto non troviamo nell'ambiente religioso e culturale nel quale lui si è formato. Allora ecco la prima storia. Caino e Abele, dicevo, una storia senza uscita, perché è una storia di fratricidio, di omicidio. C'è un autore, che avevo già citato, che la spiega proprio attraverso la valutazione, l'analisi delle relazioni che a partire dal cosiddetto peccato si generano tra gli umani. La prima relazione che si è rotta è quella tra Adamo ed Eva, abbiamo visto, ma nell'analisi di questi racconti questo autore dice che si sono rotti anche i rapporti tra i genitori e i figli, e difatti, se noi notiamo, i due nomi stessi dei figli dicono una relazione molto diversa dei genitori, soprattutto di Eva, perché Adamo viene messo da parte, Adamo è già diventato secondario in quella relazione descritta, di Eva nei confronti dei due figli, perché uno lo riconosce come dono di Dio. Caino significa ho acquistato un figlio da Dio, mentre Abele significa nullità, vanità, inconsistenza. Allora, un rapporto sbilanciato di questo tipo avrebbe portato, secondo questo autore, a un rapporto sbilanciato tra fratelli. E quando Dio interviene per dire a Caino non accetto la tua offerta, è, secondo questa interpretazione, un modo che Dio ha di richiamare Caino sulla realtà del fratello, non sulla sua inconsistenza. Dio accetterebbe l'offerta di Abele, secondo questa lettura, proprio perché vuole mettere agli occhi di Caino la consistenza, la presenza, la realtà del fratello, vuole riaprirgli gli occhi su uno che hanno invece scartato, abbandonato, messo da parte. E allora sarebbe un tentativo di far crescere Caino nel suo rapporto di fraternità, tentativo che invece va fallito, come noi sappiamo dalla storia, e Abele diventa davvero inconsistente nel momento della sua morte, diventa la vera, reale inconsistenza. Ma proviamo a sentire dalle parole stesse della Bibbia questi versetti che ci raccontano la vicenda dei fratelli Caino e Abele.
Adamo si unì a Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: ho acquistato un uomo dal Signore. Poi partorì ancora suo fratello Abele. Ora Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo. Dopo un certo tempo Caino offrì i frutti del suolo in sacrificio al Signore. Anche Abele offrì i primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto, ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo. Caino disse al fratello Abele: andiamo in campagna. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? Egli rispose: non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello? Riprese: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lungi da quel suolo, che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e rugiastro sarai sulla terra. Disse Caino al Signore: troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te. Io sarò ramingo e rugiastro sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere. Ma il Signore gli disse: però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato. Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, ad oriente di Eden.
Ecco, le parole che Dio dice a Caino è innanzitutto è la domanda perché si è abbattuto, segno che ciò che era stato raccontato prima dell'accoglienza o meno dell'offerta non era un dispetto che Dio voleva fare a Caino. E Dio parla a Caino. Il problema è esattamente che se non agisci bene, e l'unica azione che è supponibile dal testo è esattamente il cattivo rapporto del fratello, notate, non cattivo perché avviene qualche cosa, semplicemente perché Caino non misconosce il fratello, non esiste per lui. E quindi il modo di fare di Caino è esattamente ciò su cui Dio lo richiama: se non agisci bene, il peccato è accovacciato. Questo termine, come in italiano, anche in ebraico, indica proprio gli animali feroci, che si accovacciano prima di aggredire, e quindi viene presentato il peccato come l'animalità dell'uomo, che rifiuta di riconoscere il fratello. Mancare di riconoscimento del fratello è scendere di un gradino, perdere l'umanità e diventare preda della animalità. Solo che Caino questo non lo accetta, non lo ascolta, non capisce qual è il progetto di Dio, la preoccupazione, anche lo stimolo che gli offre, e subito porta suo fratello in campagna e lo uccide. La uccisione del fratello è esattamente il portare all'estremo compimento non soltanto la sua nullità, ma la sua negazione. La uccisione del fratello è l'affermazione: ci sono solo io. È un atto supremo di rifiuto di dividere con l'altro qualche cosa, lo spazio, la vita, la famiglia, eccetera. E quindi il farlo fuori è proprio l'affermazione totalizzante dell'io di Caino, che non vuole avere nulla a che fare, nulla da spartire con l'altro. Questa è una delle radici più gravi che produce la non fraternità, il fatto che io non accetto la tua presenza. E posso non accettarla per mille motivi, per mille ragioni. Le peggiori sono quelle religiose, perché sono doppiamente gravi, perché in nome di Dio si fa esattamente il contrario di quello che Dio chiede. Tanto per non espormi alla attualità, il White Christmas, o la distruzione dei campi rom senza sapere dove mettere le persone, o il recentissimo voto degli supercivilizzati svizzeri nel rifiutare la possibilità di costruire moschee, ne è un esempio. La proposta di mettere la croce sulla nostra bandiera è un altro esempio. Sono oppressioni della religione, sono strumentalizzazione della religione attuate contro la religione, perché la religione ha solo da perderci con queste difese, non ha bisogno di difensori la religione, tantomeno di difensori così ambigui. Allora, il problema è, dicevo, più grave, proprio la non fraternità che viene scambiata, barattata con la religione in nome della religione, perché così dovremmo cancellare quel abbronzato Gesù Cristo che è all'origine della nostra attività. Certamente non era bianco come noi Gesù Cristo, essendo medio orientale. Quindi oltretutto ci sono falsità ideologiche, viva la morte delle ideologie, falsità ideologiche e storiche sulla figura reale di Gesù Cristo, ma l'attentato più grosso è contro il suo messaggio, che diventa per una coscienza cristiana inaccettabile, perché diventa nello stesso tempo un difendere e un rifiutare, dentro quindi ancora quella ambiguità che non possiamo in nessun modo sopportare. Allora il problema nasce proprio dalla volontà di escludere l'altro. Pensate quante cose nascono dalla esclusione dell'altro, una esclusione che molte volte è chiudere gli occhi, che per molti casi è falsificazioni o silenzio su notizie e su informazioni, e per altri casi può essere la paura o mille altre ragioni che fanno sì che io neanche lo veda l'altro, e se lo vedo me ne voglio disfare. Vedete che questa lettura ci conferma in quella interpretazione iniziale: peccato originale non è quello originale, è quello che continuiamo a fare. Il peccato originale è quello di oggi, perché è stato così da allora, è stato così adesso, e sempre, tutte le volte che si ripete questa cosa, si fa vivere, rivivere, si dà forza al peccato originale. Per cui non c'è da incolpare Adamo ed Eva. Adamo ed Eva siamo noi, Caino e Abele siamo noi. Ogni volta che la fraternità viene spezzata, negata, rifiutata. La seconda storia invece, quella di Esaù e Giacobbe, è una storia che nasce male. Anche qui, se andiamo a vedere, c'è un rapporto differente con i genitori. Il padre Isacco predilige Esaù, la madre Rachele predilige invece Giacobbe. E c'è una specie di gara, no? Ma alla fine, come adesso sentiremo, questa vicenda ha un tentativo di soluzione. Dico solo un tentativo, perché non solo non si arriva all'annientamento dell'altro, ma c'è anche una prima forma, un po', se volete, incompiuta di pacificazione, di riconciliazione. Sentiamo un po' più lungo questo racconto, ma come sempre sono molto vivaci i racconti della Bibbia.
Isacco supplicò il Signore per sua moglie, perché essa era sterile, e il Signore lo esaudì, così che sua moglie Rebecca divenne.
Sbaglio sempre il nome.
Ora i figli si urtavano nel suo seno, ed essa esclamò: se è così, perché questo? Andò a consultare il Signore. Il Signore le rispose: Due nazioni sono nel tuo seno, e due popoli dal tuo grembo si disperderanno. Un popolo sarà più forte dell'altro, e il maggiore servirà il più piccolo. Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco, due gemelli erano nel suo grembo. Uscì il primo, rossiccio e tutto con un mantello di pelo, e fu chiamato Esaù. Subito dopo uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esaù. Fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando essi nacquero. I fanciulli crebbero ed Esaù divenne abile nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che dimorava sotto le tende. Isacco prediligeva Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, mentre Rebecca prediligeva Giacobbe. Una volta Giacobbe aveva cotto una minestra di lenticchie. Esaù arrivò dalla campagna ed era sfinito. Disse a Giacobbe: «Lasciami mangiare un po' di questa minestra rossa, perché io sono sfinito». Per questo fu chiamato Edom. Giacobbe disse: «Vendimi subito la tua primogenitura». Rispose Esaù: «Ecco, sto morendo. A che mi serve allora la primogenitura?» Giacobbe allora disse: «Giuramelo subito». Quindi lo giurò e vendette la primogenitura a Giacobbe. Giacobbe diede ad Esaù il pane e la minestra di lenticchie. Questi mangiò e beve, poi si alzò e se ne andò. A tal punto Esaù aveva disprezzato la primogenitura. Isacco era vecchio e
sappiamo, siamo alla fine della storia, dopo questi due fatti le commentiamo.
Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non ci vedeva più. Chiamò il figlio maggiore Esaù e gli disse: «Figlio mio». Gli rispose: «Eccomi». Riprese: «Vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno della mia morte. Ebbene, prendi le tue armi, la tua paletra e il tuo arco, esci in campagna e prendi per me della selvaggina. Poi preparami un piatto di mio gusto e portami da mangiare, perché io ti benedica prima di morire». Ora Rebecca ascoltava mentre Isacco parlava al figlio Esaù. Andò dunque Esaù in campagna a caccia di selvaggina da portare a casa. Rebecca disse al figlio Giacobbe: «Ecco, ho sentito tuo padre dire a tuo fratello Esaù: portami la selvaggina e preparami un piatto, così mangerò e poi ti benedirò davanti al Signore prima della morte. Ora, figlio mio, obbedisci al mio ordine. Va subito al gregge e prendi di là due bei capelli. Io ne farò un piatto per tuo padre, secondo il suo gusto. Così tu lo porterai a tuo padre che ne mangerà, perché ti benedica prima della sua morte». Rispose Giacobbe a Rebecca, sua madre: «Sai che mio fratello Esaù è peloso, mentre io ho la pelle liscia. Forse mio padre mi falcerà e si accorgerà che mi prendo gioco di lui, e attirerò sopra di me una maledizione invece di una benedizione». Ma tua madre gli disse: «Ricada su di me la tua maledizione, figlio mio. Tu obbedisci soltanto e vanni a prendere i capelli». Allora egli andò a prenderli e li portò alla madre. Così la madre ne fece un piatto secondo il gusto di suo padre. Rebecca prese i vestiti migliori del suo figlio maggiore Esaù, che erano in casa presso di lei, e li fece indossare al figlio minore Giacobbe. Con le pelli dei capelli rivestì le sue braccia e la parte liscia del collo. Poi mise in mano al suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato. Così egli venne dal padre e disse: «Padre mio». Rispose: «Eccomi, chi sei tu, figlio mio?» Giacobbe rispose al padre: «Io sono Esaù, il tuo primogenito. ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati dunque, siediti e mangia la mia selvaggina, perché tu mi benedica. Isacco disse al figlio: come hai fatto presto a trovarla, figlio mio? Rispose: il Signore me l'ha fatta capitare davanti. Ma Isacco gli disse: avvicinati e lascia che ti palpi, figlio mio, per sapere se tu sei proprio il mio figlio Esaù oppure no. Giacobbe si avvicinò ad Isacco suo padre, il quale lo tastò e disse: la voce è la voce di Giacobbe, ma le braccia sono le braccia di Esaù. Così non lo riconobbe, perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù, e perciò lo benedisse. Gli disse ancora: tu sei proprio il mio figlio Esaù? Rispose: lo sono. Allora disse: porgimi da mangiare della selvaggina del mio figlio, perché io ti benedica. Gliene servì ed egli mangiò, gli portò il vino ed egli beve. Poi suo padre Isacco gli disse: avvicinati e baciami, figlio mio. Gli si avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò l'odore degli abiti di lui e lo benedisse. Ecco l'odore del mio figlio come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda rugiada del cielo e terre grasse e abbondanza di frumento e di mosto. Ti servano i popoli e si prostrino davanti a te le genti. Sii il Signore dei tuoi fratelli e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto, e chi ti benedice sia benedetto. Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe, e Giacobbe si era allontanato dal padre Isacco, quando arrivò dalla caccia Esaù, suo fratello.
Ecco, qui abbiamo questi primi due racconti. Come abbiamo sentito, Esaù viene chiamato il rosso, perché appunto era rosso, poi si gioca sulle lenticchie che sono di colore rossastro, eccetera, e viene definito appunto attraverso questo colore, ma anche come ironia del fatto che per fame vende la primogenitura e che era appunto la benedizione del padre nei confronti del primo figlio, e poi attraverso l'inganno nel secondo racconto, aiutato, sostenuto, anzi programmato dalla madre, recepisce al posto di Esaù la benedizione del primogenito. Se noi andassimo avanti, la storia ci dice che Isacco deve fuggire, anche qui un'altra volta aiutato dalla madre, per non essere ucciso. E quindi la storia si avvicina pericolosamente a quella di Caino e di Abele. E anche qui le ragioni sono molto simili. Il rapporto in famiglia squilibrato, già fin dall'inizio, ma poi il fatto che c'è tra i due una gara ad essere il solo, ad essere il primo, a evitare l'altro, a prendere il posto dell'altro, come in questo caso tenta di fare Giacobbe nei confronti del fratello Esaù. E di nuovo questa tendenza del cuore umano a chiudersi all'altro, a non volerne sapere, a eliminarlo, a affermare l'esistenza unica e purtroppo solitaria del proprio io. E quindi la vicenda arriva al limite della rottura. Poi sappiamo che riesce a fuggire, e dopo tantissimi anni, quando lascerà Labano, il suocero, tornando con le due figlie, Lia e Rachele, di cui abbiamo letto l'altra volta, tenterà una riconciliazione con il fratello, anche se la tenterà con grande paura, perché in effetti dovrà utilizzare, come aveva fatto all'inizio, dei doni per tentare di calmare, di di rendersi propizio l'umore del fratello. E abbiamo questo racconto, ma lo lasciamo perché il tempo passa, questo racconto al capitolo 32, quando dopo, ricordate, la famosa notte della lotta con l'angelo del Signore, attraversa il fiume Yabok ed entra in Palestina e divide i suoi beni, i suoi averi, la sua famiglia in gruppi, perché pensa: se ne trova uno, se lo attacca e lo stermina, gli altri si salveranno. E poi prepara una fila lunghissima, mandandola a tempi diversificati, davanti a incontro a Esaù, con doni, tantissimi doni, una decina di carovane, prima di farsi ricevere, prima di farsi vedere, in modo da appunto propiziarsi, calmare, se ancora ci fosse, l'ira del fratello. Ma quando si incontrano, Esaù ha dimenticato, Esaù non ha, ha lasciato in tutti questi anni sbollire la sua rabbia. Si incontrano, si salutano e ecco la fraternità incompiuta, si tornano a dividere per sempre. È una fraternità che giunge a non far perdurare l'odio, il rancore, la rabbia vicendevole, ma è una fraternità che non giunge ancora a condividere nulla, ognuno per la sua strada. Mentre abbiamo l'ultimo racconto, quello di Giuseppe e i suoi fratelli, che dicevo un racconto tra i più lunghi, se non il più lungo, di una storia di un personaggio che intreccia molte tematiche care ai racconti biblici. Intanto la tematica della famiglia, anche qui stessa scena. Già avevamo visto l'altra volta che Giacobbe ha due mogli, una che ama e l'altra no. Da quella che ama riesce solo ad avere due figli, perché era sterile, ha avuto problemi quindi con la maternità. Questi due figli sono il primo Giuseppe e il secondo Beniamino. Il padre predilige Giuseppe proprio perché predilige delle due donne la madre di Giuseppe, e quindi tratta Giuseppe in modo particolare. Per lungo tempo Giuseppe è stato l'ultimo dei figli, prima che arrivasse, nascesse Beniamino, e quindi il padre lo ha trattato come il principino di casa. E il segnale di questo trattamento, come ricorderete, è un bellissimo vestito della festa che Giacobbe regala a questo ragazzo. Giuseppe è anche un po' vanitoso, si fa bello davanti ai fratelli, mette in mostra il vestito del padre e suscita l'invidia, la gelosia e la rabbia dei fratelli. Poi Giuseppe è anche un ragazzo intelligente, ed è un ragazzo con una particolare capacità, che è quella che contemporaneamente lo condanna e lo salva. È la capacità di interpretare i sogni, avrebbe fatto concorrenza a Freud. Perché? Perché comincia lui a fare dei sogni, ed è così impudente e anche un po' saputello, è un ragazzino appena adolescente, che si vanta di questi sogni davanti ai fratelli, i quali accrescono ulteriormente l'odio per lui. E noi sappiamo i due sogni che fa Giuseppe. Il primo sogno è che lui e i fratelli sono immaginati come dei covoni di grano, e il covone raccolto da Giuseppe riceve l'omaggio al centro di un cerchio di tutti gli altri covoni rappresentanti i suoi fratelli. I suoi fratelli capiscono l'antifona e dicono: ma come, noi dovremmo riverire te, che sei l'ultimo? E poi fa un altro sogno. Questa volta lui è una stella, i suoi fratelli sono altre stelle, e c'è anche il sole e la luna, il padre e la madre. e tutti, il sole, luna e le altre stelle, fanno un girotondo d'onore intorno a lui, anche lui poco egocentrico, come vediamo in questi racconti, va a raccontarlo anche questo, e colma la misura, anche, e questa volta per di più il padre lo rimprovera, segno che aveva un affetto ma non lo rendeva cieco di fronte a questi difetti di Giuseppe, a questa sua mania di sentirsi il più bello, il più bravo, il primo della classe. Sta di fatto che i fratelli, come sappiamo, ordiscono una trama contro di lui, anche qui per farlo fuori. Bisogna eliminare il concorrente all'amore del padre. Il padre o la madre deve essere solo per me. Pensate, quando questo diventa appunto un discorso religioso, ci appropriamo di Dio o ci appropriamo di Gesù Cristo. C'è un bel libro che dice: di chi è Gesù Cristo? C'è forse qualcuno che può dire: mi appartiene o ci appartiene? Eppure è la tentazione dell'uomo religioso: Dio è solo il mio Dio, è solo mio Padre. E lo si fa non tanto negando appunto il padre, ma negando gli altri fratelli, per cui rimango solo io ad essere l'oggetto d'amore, di predilezione del padre, gli altri ne sono esclusi. E così fanno, e sappiamo che qui le tradizioni si incrociano, sta di fatto che alla fine uno dei fratelli, il primo, il più vecchio, intercede, e invece di ucciderlo lo abbandonano, che è la stessa cosa, in una cisterna vuota, e poi sporcano il vestito di sangue per farlo riconoscere al padre. Qui ci vuole anche un bel grado di, vedete, la fraternità rotta diventa anche crudeltà nei confronti del padre, perché provocano nel padre il dolore della morte del fratello, quando sanno che, almeno quando loro l'hanno lasciato, non era morto, ma gli fanno credere che ormai è morto. Lo vogliono cancellare anche dagli occhi del padre, quel fratello che era indisponente o che avevano rifiutato. E così Giuseppe viene trovato e portato in Egitto e venduto come schiavo. Lì, di nuovo, grazie ai sogni viene riabilitato dopo essere passato a casa di Potifar e avere avuto la tentazione della moglie che abbiamo visto l'altra volta, e che lo rimette in prigione. E in prigione, di nuovo grazie ai suoi sogni, dalla prigione grazie ai suoi sogni verrà liberato. Sono quei due famosi sogni delle sette vacche grasse e sette magre, delle sette spighe piene e delle sette spighe vuote. Giuseppe è anche la figura, al di là di questo aspetto adolescenziale, che però poi supererà, Giuseppe maturerà attraverso le sue esperienze, Giuseppe è anche la figura del giusto perseguitato, perché la sua voglia di emergere non era un delitto così grave da esigere il tentativo della sua morte, e quindi è la figura del giusto perseguitato nella famiglia, è il giusto perseguitato a casa di Potifar perché è innocente rispetto alla moglie, da cui invece viene denunciato, e ancora rispetto poi al faraone. Giuseppe ha la figura, è la storia che introduce questa figura che percorre la storia e non solo quella biblica, il giusto condannato essendo innocente, da innocente, ma poi c'è soprattutto questa storia di fraternità che esige molto tempo per essere ricomposta, esige, vi dicevo, la maturazione di Giuseppe ma anche degli altri fratelli. E come viene presentata questa maturazione? Beh, viene presentata sempre attraverso, voi sapete, la Bibbia ama in tantissimi racconti la casualità, una casualità che poi viene interpretata come provvidenza, ma che nel momento in cui capita è pura casualità. L'uomo non percepisce il perché delle cose, non vede un disegno dentro la realtà, e quindi sembra che tutto capiti senza una ragione, appunto per caso. Ora, è per caso, a causa di una siccità, che i fratelli vanno in Egitto a cercare grano, ed è per caso che vengono ricevuti da Giuseppe. E qui comincia tutta la trama molto intensa di questa storia. Noi sappiamo, Giuseppe si nega, Giuseppe non si fa riconoscere, sono passati molti anni, lui è cambiato, poi è vestito da visir, parla l'egiziano, e quindi gli altri non lo riconoscono. E Giuseppe li mette alla prova più volte, e mette alla prova per vedere se sono cambiati o se sono rimasti quelli che lui aveva conosciuto. E com'è che li mette alla prova? Li mette alla prova attraverso due cose: accusando ingiustamente uno di loro per vedere gli altri come reagiscono, e poi chiedendo a loro di portare l'ultimo fratello e dopo il padre. E quando arriva l'ultimo fratello li rimette alla prova perché colma l'ultimo fratello, il più piccolo Giuseppe, di una infinità di doni che non dà agli altri. Ha bisogno di vedere se funziona ancora la gelosia o se sono capaci di accogliere la diversità dell'altro. Allora la prima volta fa questo, non si fa naturalmente riconoscere, parla attraverso un intermediario, ma lui capisce tutti i discorsi che i fratelli fanno non riconoscendolo, e poi li rimanda a casa con i sacchi di grano e con dentro le monete con cui loro erano andati per pagare il grano, cosa che li spaventa molto. Quando la sera in un'oasi, per fermarsi a dormire, aprono per mangiare un po' di grano e trovano il denaro, e allora tornano indietro pensando ad un errore, e Giuseppe li accusa di spionaggio. Voi siete tornati per spiare i punti deboli del paese e poi per attaccarci, visto che avete bisogno di grano e noi ce l'abbiamo. Ed è qui che comincia la vicenda. Loro si difendono, dice: avete solo una prova per dimostrare che non siete delle spie, tornate a casa a portare il grano e lasciate qui un ostaggio, mio prigioniero. E naturalmente si comincia a vedere chi resta, chi si offre, se c'è un offrirsi per gli altri perché possono tornare a casa dal vecchio padre e dai figli e dalle mogli, per vedere se qualcuno prende il posto dell'accusato. Così avviene, tornano, e quando ritornano con Beniamino gli prepara un secondo scherzo. Prende la sua coppa d'oro, la nasconde nel sacco di Beniamino e li rimanda a casa. Poi li manda a inseguire con l'esercito, li blocca fuori dai confini dell'Egitto e li riconduce prigionieri indietro accusandoli di furto. E loro dicono: se presso qualcuno di noi si trova il tuo calice, quello diventi tuo schiavo per sempre, eccetera, perché non sapevano che era nel sacco di Beniamino. E così succede, aprono i sacchi e lo trovano in quello di Beniamino. E allora qui Giuda si dispera. Perché? Perché il padre, il vecchio Isacco, non voleva che Beniamino andasse, perché aveva paura di perderlo, e dice: ne ho già perso uno figlio, non vorrei perdere anche questo. E i fratelli, quando si trovano in quella condizione, cominciano a riflettere, dicono: forse questo ci capita perché abbiamo abbandonato e lasciato morire il nostro fratello. La fraternità distrutta non è fonte di felicità, non è fonte di benessere, al contrario di quello che si spera uccidendo. Allora Giuseppe non solo li perdona, ma si rivela. E poi dà un grande pranzo. e nel pranzo fa portare a Beniamino 4 porzioni di cibo, non so come ha fatto a mangiarle, mentre gli altri una, e per di più li ha messi tutti in ordine di età, per cui loro sono rimasti sconvolti, stupiti, meravigliati di tutto questo. E alla fine Giuseppe si riconcilia, i fratelli si riconciliano, torna il padre e Giuseppe intercederà presso il faraone perché si è dato loro una terra da coltivare, visto che in Palestina, data la perdurante siccità, non si può ritornare. Questa invece, come vedete, è una storia riuscita. È una storia che, passando attraverso molte prove, molte situazioni che ripetono quella iniziale per vedere se c'è un'altra soluzione oltre che l'annientamento del fratello, se c'è un'altra soluzione, la soluzione sta nel riconoscimento delle individualità, delle singolarità, e sta nella capacità di offrirsi al posto di un altro. Giuda e Ruben sono i più vecchi, diranno proprio questo: prendi me piuttosto, ma lascia andare il più giovane per amore di nostro padre. Non avevano avuto problema a dire che il figlio era morto e a ingenerare in Giacobbe un grandissimo dolore, ma adesso invece hanno pietà del vecchio padre, non vogliono dare un altro dolore lasciando lì Beniamino, e quindi Giuda si offre come vittima al suo posto: prendi me come prigioniero, sto io qui, ma lascia andare lui. Ed è lì che Giuseppe capisce che i fratelli non sono più gli stessi, che i fratelli sono cambiati, perché quegli atteggiamenti sono diventati il loro opposto. Adesso la fraternità può essere ricostruita, riconosciuta, e qui, a differenza del padre Giacobbe e del fratello, non si lasciano più, vanno ad abitare insieme, condividono davvero l'esistenza. E Giuseppe, colui che loro avevano tentato per gelosia, per invidia, di uccidere, diventerà il loro salvatore. L'innocente condannato è colui che salva gli accusatori e i colpevoli. E proprio così dirà Giuseppe, interpretando alla fine, capendo che dietro forse c'era un progetto più grande che non avevano mai saputo leggere, quando i fratelli si riconoscono, gli chiedono scusa, gli chiedono perdono, Giuseppe dice: adesso non rammaricatevi più. È la capacità, in questo senso, di cancellare il passato, o meglio, di far sì che il passato non determini più il presente, quando il passato è negativo, quando il passato produce odio. La capacità di svincolarsi da un passato che ha prodotto la rottura della fraternità, per andare invece verso un futuro di ricostruzione di questa fraternità. E Giuseppe appunto dirà ai fratelli: non preoccupatevi ormai, non pensateci più, è Dio che mi ha fatto arrivare qui prima di voi perché fossi in grado di salvarvi la vita, dandovi da mangiare, dandovi il grano. E quindi fa un'interpretazione religiosa degli avvenimenti. È lui che pensa che in definitiva quel male fatto dai fratelli adesso non produce l'occasione di vendetta, adesso faccio anch'io come voi, ma esattamente del rovescio della vendetta. Giuseppe non li abbandona, li accoglie, li nutre e li salva. Allora la fraternità forse passa proprio attraverso queste strade, passa attraverso patire innocentemente l'odio, la gelosia, l'invidia, il rancore, ma passa anche nella ricostruzione dei rapporti. E potremmo terminare con una ultima riflessione proprio sui rapporti di fraternità che il cristianesimo, dicevo all'inizio, ha messo come centro del messaggio cristiano. Voi sapete come si sia immediatamente diffuso questa parola, fratello. Pensate alle lettere paoline, quante volte il termine fratello viene usato. Lo usiamo ancora nella liturgia, con quale verità è tutto da vedere, ma lì lo usiamo ancora. Dicevo, la fraternità passa, è una delle realtà più delicate, come lo è il volto autentico di Dio. Sono due realtà così delicate che è sempre possibile deturparle. Il volto di Dio facendone un altro volto, mettendo Dio delle maschere, quelle che fanno comodo a noi, e cancellando anche il volto del fratello. In effetti le relazioni di fraternità che sono così centrali sono anche quelle su cui forse investiamo troppo poco come comunità cristiana. Più che investire in tante altre cose, dovremmo imparare a investire proprio sulla costruzione di rapporti di fraternità che non sono mai dati, non esistono in natura. Neanche a volte tra i fratelli di sangue esistono, ma hanno bisogno di essere costruite, perché la fraternità fa parte di quel mondo nuovo che Gesù Cristo ha annunciato, e proprio perché è nuovo non c'è, o c'è soltanto qualche volta, o c'è soltanto in alcuni momenti. La novità esiste nel momento in cui, credendoci, viene costruita. Allora le nostre comunità dovrebbero essere delle grandi costruttrici di fraternità, per essere riconosciute comunità alla sequela di Gesù Cristo, che secondo la lettera agli Ebrei è il primo fratello primogenito dai morti. Mi verrebbe da dire il grande fratello, ma poi si va a finire in altre immaginazioni che nulla hanno a che vedere con questa nostra realtà. Ma è importante, io penso, continuare poi queste riflessioni, perché siamo nel cuore del cristianesimo. Il cristianesimo non è altro che la rivelazione del volto di Dio, come Gesù ce l'ha fatto, e la rivelazione profonda che l'essere umano è chiamato a costruire la fraternità a partire dal suo essere umano, e che nella misura in cui la fraternità non è costruita scende in umanità, perde in umanità. Noi siamo meno uomini, meno donne, nella misura in cui non siamo costruttori di fraternità, perché la vera identità che Gesù Cristo dà all'uomo è esattamente questa, di essere in contemporanea figlio e fratello, no? di tenere insieme queste due realtà, di farle dialogare insieme, di farle camminare e crescere insieme. Allora mi sembra che sia di grande attualità questo messaggio, oltre che portarci al cuore del cristianesimo, ci porti anche di nuovo un messaggio sempre attuale, no? E ci richiami anche un po' ci riporti un po' a ciò che è importante nel cristianesimo, ciò che è davvero importante, ciò senza il quale non esiste più cristianesimo. Possono esistere le chiese, ma non il cristianesimo, perché non coincidono, non sono la stessa cosa. Possono esistere i battezzati, ma non i cristiani. Possono esistere quelli che vanno in chiesa, ma non i credenti. Queste cose non coincidono se non le vogliamo far coincidere. Perché seguire Gesù Cristo davvero non è proclamarlo, non è dipingerlo, è realizzare il suo sogno, è lavorare per quella causa, è mettere in pratica ciò che lui per primo ha vissuto, è trasformare la realtà come lui l'ha trasformata. È questo il cristianesimo, per quanto ci diamo da fare, questo è per annebbiare per tutto questo, è questo il cristianesimo, non è il resto. E se il resto non serve a costruire la fraternità e il volto di Dio, smette di essere smette di essere Evangelo, non lo è più. Bene, sono le 10, ci fermiamo qui. Volevo però solo prima annunciare due o tre cose. Intanto dei propositi che avevamo fatto, vi dicevo l'altra volta, un ragazzo ha trovato lavoro, per mia sorella sono arrivati 1200 euro da portare, o se lei tornerà nell'anno che viene, da consegnare. E poi faccio però ancora un appello, si può trovare un piccolo alloggio a prezzi abbordabili per una delle quattro somali che abbiamo accolto in diocesi come rifugiati politici. Voi sapete che lo Stato dichiara il titolo di rifugiato politico, ma non fa nient'altro. Dove vanno a lavorare, se lo trovano il lavoro, dove vanno a vivere, come mangiano, eccetera, su questo le mani all'affilato si lavano con grande facilità. Non parlo di governo, parlo di Stato. E quindi la gente arriva qui, viene riconosciuta come rifugiato politico, e poi cosa fa però? Allora, con Torino, d'accordo con Torino, noi ne abbiamo accolti quattro, tre ragazzi non sposati, uno che, pensate, faceva il calciatore professionista in Somalia, arrivato in Italia, si è ammalato per le condizioni in cui ha vissuto, è stato operato il polmone, gli hanno dovuto togliere mezzo polmone. Un ragazzo che giocava al pallone come professionista, non certo guadagnava come i nostri, scandalosamente come i nostri, ma poi ha dovuto lasciare il paese e è approdato poi qui, e insieme con altri due abbiamo trovato una sistemazione di casa, eccetera. L'unico sposato con un bambino di pochi mesi, che ha trovato lavoro alla Domus Letizia di Saliano Micca, adesso però avrebbe bisogno di trovare una casa per rendersi autonomo completamente, è in grado di pagarsi un affitto, ma poi è certo che come Caritas non è che lo abbandoniamo in caso di necessità. Quindi l'appello è, se sapete, se conoscete, se avete un alloggio, bastano due camere, dare a questa famiglia una casa, allora me lo fate sapere, telefonate in Caritas e facciamo un Natale verace. Quei bambini di gesso mi fanno una pena davanti ai nostri altari, sono così falsi. Mettete un bambino vivo davanti a quell'altare, non adoriamo mica le statue noi, eh? Allora, invece, per i nostri quattro appuntamenti prossimi, queste sono le date e questi sono gli argomenti. Il primo appuntamento, poi li scriveremo sul giornale, ma non sempre le cose riescono bene. Allora, il primo appuntamento è il 25 febbraio, dove avremo il racconto di alcune esperienze che normalmente noi siamo più abituati a giudicare che ad accogliere, e quindi abbiamo il racconto di alcune esperienze di persone che vivono in situazioni difficili, cosiddette non regolari, e che o direttamente o indirettamente racconteranno la loro vicenda, il loro travaglio, la loro fatica, le loro sofferenze, eccetera. Il secondo appuntamento quindi sarà una specie di tavola rotonda, più voci, 25 febbraio. Il secondo appuntamento è il primo marzo. Primo marzo ho invitato un mio amico e compagno di scuola che da 20 e passa anni è professore di teologia in Germania, nella Università di Münster, e che ho chiesto di parlare, di aiutarci a approfondire proprio il tema della etica della relazione, che mi sembra un tema di grande densità anche in base a quanto abbiamo meditato stasera. Mentre il 18 marzo, sempre quindi due nello stesso mese, perché chiamando da fuori bisogna stare alle disponibilità, tornerà qui, avevo chiamato l'anno scorso Piazza Duomo mi pare, tornerà qui Severino Dianic, che è un teologo italiano toscano di Pisa, e l'ho chiamato a parlare sulle ultime ricerche sulla figura di Gesù, che è una figura che non ha mai smesso di affascinare e provocare studi, eccetera, eccetera. Allora, ci sono molti studi recenti e ho chiesto a lui di venire a presentarci. E poi invece al 16 di aprile avremo un tavolo di giovani a cui porremo anticipatamente alcune domande e vorremmo metterci in ascolto dei giovani, di quello che hanno da dirci, di quello che pensano, di come vedono il loro futuro, eccetera. Io credo che anche questo sarà molto interessante. Questo è appena, mentre gli altri tre sono già definiti e fissati, questo è abbozzato e cercheremo anche qui giovani rappresentativi di diverse realtà, in modo da leggere con i loro occhi diversificati il nostro mondo, quello che vedono, provano, come si pongono, eccetera. Ecco, allora 25 febbraio, 1 marzo, 18 marzo, 16 aprile. Venerdì prossimo c'è anche l'ultima puntata di Camminan Cambiando a Candelo, per chi volesse partecipare. Il tema è proprio non aver paura di partecipare, quindi chi vuole a Candelo San Lorenzo. Bene, passiamo agli interventi, credo di aver detto tutto.
Luogo, Giovanni, incontri.
Agli incontri si fanno alla Casa dei Popoli e delle Culture in via Novara 4 a fianco della mensa. Tra i presenti più o meno c'è un'idea di quanti vengono, di quanti pensano di venire, perché là ci sono una sessantina di posti, quindi abbiamo bisogno di calcolare se ci stiamo, dovremmo starci. I giorni sono diversificati nella settimana perché i relatori di fuori, i giovani li mettiamo il venerdì perché vengono a casa dalle università, altrimenti non potrebbero partecipare, e invece ce n'è uno di lunedì, uno di mercoledì, uno di venerdì, l'altro non mi ricordo più.
Due domande. Il capitolo 14 di Genesi è un capitolo molto strano. Si parla di Abramo e condottiero e strateta. Siccome ha combattuto contro dei re e con dei re che erano dalla sua parte, io direi che era il colonnello, il generale, e il generale di un comando, perché ha attaccato di notte, come Gedeone, e dividendo in due schiere, per cui la sorpresa è stata veramente grande. Ma la cosa strana non è ancora finita. Il re di Salem offrì pane e vino perché era sacerdote di Dio l'Altissimo, un certo Melchisedec, che poi ne ha parlato anche in seguito. E qui la domanda, ma questo qui non era, era un cananeo, non era israelita, qui è l'ecumenismo antelittera? Poi un tema che mi sembra che nella Bibbia venga fuori sovente, quello dell'ospitalità. Ma già anticipato lui parlando dei minareti e delle baracche, beh, io pensavo anch'io all'ospitalità, anche in un certo senso, un po' impegnativa. E ci sono due capitoli qui, 19 del Genesi e 19 dei Giudici. Non sono tanto belli, sapete, perché si arriva al punto che quando dei sodomiti accerchiano una casa dove c'erano degli ospiti, chi ospitava a un certo punto offre le figlie o offre la sua concubina nel capitolo 19 dei Giudici. Cioè la mia domanda, Ma l'ospitalità non era proprio così importante allora per Israele? Non funziona il gelato se qualcuno ha piacere. E vorrei ancora chiederti, ma che strana cosa il tuo genere letterario che appioppano ai patriarchi, la saga. Ma la saga non è quella dei Nibelunghi, come mai si parla di saga anche qui?
È acceso il di là il questo. Fai pure.
Ma come curiosità ti dico che la città fondata da Caino è Kabul. Sembra un po' strano per oggi, no? Quello che volevo chiedere è questo. Isacco benedisce, Abramo benedisce Isacco. Esaù gli chiede, ma perché non benedisci anche me? E lui gli risponde che non può più. Perché questo? E poi, quando nascono i due gemelli, è Dio stesso che dice che saranno separati e poi alla fine uno comanderà sull'altro, quello che prima comandava sarà comandato dal secondo. E questo viene detto perché Erode era un discendente di Esaù. Allora questo brano qui, questa profezia, è contemporanea a Erode o è veramente detta in quel periodo di tempo? Poi per quanto riguarda Giuseppe e i suoi fratelli, la spiegazione che Giuseppe dà, che dal mare viene il vento, è, non so, a me non ha mai convinto.
A me?
Non ha mai convinto che dal mare viene il vento. E per quanto riguarda poi la nostra fraternità, no? Quando stavo spiegando, mi è venuto in mente il comandamento di Gesù che dice: andate nel mondo, predicate il Vangelo, dove non vi accolgono, uscite e pulitevi anche le scarpe. Come va intesa questo pezzo di Vangelo rispetto a quanto noi pensiamo di dover sempre essere accoglienti?
Parto dal ricordo di una giornata qualche anno fa a Borge, una giornata della Caritas in cui tu, come la Caritas, avevi invitato un teologo di Novara a fare una riflessione sulla copertura della Bibbia. Nella Bibbia mi aveva colpito moltissimo l'originalità di quel teologo, che non aveva parlato di fraternità come termine generico, ma con un taglio, certo, molto di punto di vista sociologico, antropologico, psicologico, quindi aveva parlato dell'essere fratelli in concreto, partendo da suo padre, sua madre, sua sorella, suo fratello, sua famiglia. Aveva fatto una magnifica riflessione e poi era arrivato alle figure bibliche, alle coppie di fratelli, agli episodi dei fratelli nella Bibbia, che sono stati anche trattati questa sera. Sono partito da qui solo perché quella sera, di quel sabato o domenica che fosse, mi è venuto il rammarico di non aver osato fare un intervento. Non so se è un contributo o semplicemente una richiesta di completezza di una mia antica suggestione giovanile leggendo i Vangeli. Mi era venuto in mente una scoperta, magari l'ha fatta moltissima gente come me, non è una scoperta mia originale, insomma, è un dato biblico. Questo, su 12 apostoli, 12, 6 sono tre coppie di fratelli, i figli di Giona, Pietro e Simon Pietro e Andrea, di cui oggi celebriamo memoria, il suo fratello, sono i figli di Zebedeo che accettavano le reti, Giacomo e Giovanni, sono Giacomo e Giuda Taddeo, i figli di Alfeo. Vuol dire qualcosa? Cioè, possiamo riflettere su questo? Non è che ognuno non vuol dire più di quello che è un dato, però 12 persone scelte da Gesù sono tre coppie di fratelli. Inoltre, anche questa è una scoperta fatta leggendo la Bibbia del giovane, i primi quattro di questi sono i primi quattro chiamati. Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni sono i primi quattro chiamati, due coppie di pescatori, fratelli.
Dobbiamo far tutto stasera perché non abbiamo, possiamo rimandare, per cui cercherò di essere sintetico nelle risposte. Ma la figura di Melchisede è molto interessante, soprattutto nel Nuovo Testamento, perché effettivamente qui la storia è sempre scritta a cose avvenute, poi la si fa vedere qualche volta come futuro, ma in realtà è passato, è già tutto avvenuto. Per cui la figura di Dio, così come dopo si svilupperà, Abramo ce l'aveva più o meno chiara, e questo ne è un esempio. Ma è interessante come sia Melchisedec che si fa incontro ad Abramo, e Abramo gli dà le decime di ciò che ha guadagnato, no? E io credo che sì, che la Bibbia non ha paura di mostrare come il Dio di un altro, in questo caso, come tu ricordavi, Melchisedec non è un ebreo, possa essere riconosciuto in questo caso come il Dio Altissimo, come coincidente, o come chi lo sa, in qualche modo come possibilità della fede. Ma quello che è ancora più strano è l'uso che ne fa il Nuovo Testamento, perché il Nuovo Testamento, e anche qui mio parere, ma se lo dico poi divento eretico, il Nuovo Testamento fonda un sacerdozio che è nulla a che vedere con l'Antico Testamento, tanto che la lettera agli Ebrei fa questa interpretazione molto strana, che il sacerdozio del Nuovo Testamento discende da Melchisedec e non da Aronne, perché se ne indica la radicale diversità di identità e di funzione, perché la nostra funzione iniziale non era tanto quella di celebrare i sacramenti, come lo sappiamo, definiti come oggi nella pratica della Chiesa sono antichi, ma nella definizione risalgono a Trento, al Concilio di Trento 1500, nella definizione, e vengono definiti a causa della polemica protestante. E quindi prima si facevano dei gesti rituali, ma non c'era bisogno di definirli né di contarli né niente. Ma il sacerdozio quando diciamo che Gesù Cristo ha fondato il sacerdozio, diciamo una mezza verità. Gesù Cristo ha affidato il compito di proclamare e annunciare il Vangelo fondamentalmente, quando invece nel Nuovo Testamento non si dice mai chi fa i sacramenti, ma si dice che gli apostoli e coloro che loro incaricano in seguito hanno sostanzialmente il compito di annunciare il Vangelo, di proclamare l'Evangelo. Quindi, per definire questa differenza e quindi eliminare quell'idea sacrificale che era legata al sacerdozio dell'Antico Testamento, perché se dell'Antico Testamento sgozzavano le vittime, l'autore della lettera agli Ebrei dice che il Nuovo Testamento non dipende dall'Antico, da Aronne, ma dipende da Melchisedec. È una, a mio parere, una originalità, ma anche un coraggio non da poco nel prendere questa posizione. Secondo, l'ospitalità. Certo, l'ospitalità era il valore supremo. Cosa abbiamo noi oggi come valore supremo? Non so se c'è un valore supremo condiviso da tutti gli italiani, da tutti gli europei. Allora, se ci fosse, cos'è il successo, l'apparire in televisione, non so che cosa è, allora era l'ospitalità, e l'ospitalità passa davanti a tutto, perché è il valore supremo. E quindi non si transige a costo di sacrificare la tua famiglia, ma l'ospitalità è fondamentale. No? Quando Gesù dice che chi non nega un bicchiere d'acqua, ho pensato in questi termini qui, di un'ospitalità anche minima, di chi dopo aver fatto un viaggio, attraversato il deserto, la prima cosa di cui ha bisogno è di un bicchiere d'acqua, e tu non glielo neghi, un bicchiere d'acqua, non glielo neghi. Allora, questo, in questo senso diventa un episodio limite questo, perché l'ospitalità diventa davvero la norma a cui tutto il resto sottostà, anche quando non ti conviene più. E, sulla saga, sì, la saga è presa in termine moderno come la storia delle origini di un popolo, e allora in questo senso viene applicato anche la Bibbia, e si parla di saga di Abramo, dei capostipiti del popolo di Israele, quindi Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera. Quindi si parla di storia delle origini. Poi il fatto della benedizione non si può ripetere, perché è solo il primogenito la benedizione. La benedizione consiste nel passaggio della patria potestà dal padre morente al primo dei figli. E una volta che l'hai data a uno, non si può più dare all'altro, perché non ci può essere, secondo la struttura piramidale della società, non ci può essere che uno che diventa capo clan. E quello a cui il padre, tramite la benedizione, passa tutti i poteri. Allora, una volta che uno l'ha presi, la benedizione non può più essere data a un altro. Il fatto che uno comanderà sull'altro, ma certo non è del tempo di Erode, perché al tempo di Gesù questi testi erano già da 400-500 anni scritti. Io credo, vedo lì piuttosto un altro principio della Bibbia, che è sempre l'ultimo ad avere il sopravvento sul primo, perché gli ultimi saranno i primi. E già qui si comincia a rovesciare tutto, non il primo ma il secondo, non il primo ma l'ultimo. Comincia questa specie di rovesciamento delle situazioni, che poi Gesù Cristo porterà anche qui a segno esemplificativo, no? In questi famosi detti che il Vangelo ribadisce più volte. Poi il fatto che dal male derivi il bene non va letto come un'affermazione di principio filosofico universale, ma come un'esperienza. È un'esperienza di alcuni casi in cui ciò che era stato male è diventato un bene, ma non è un principio applicabile sempre e ovunque. La Bibbia non fa filosofia, la Bibbia descrive delle esperienze, questa è un'esperienza. E noi possiamo confermare che in alcuni casi è proprio così, che ciò che ci ha fatto soffrire è diventata la nostra ancora di salvezza. Che ciò che abbiamo giudicato come appunto male, eccetera, abbiamo capito che ha condotto dei risultati buoni. Certo, non c'è un rapporto di causa ed effetto come siamo abituati, ma qui non dobbiamo leggere filosofie nella Bibbia. Quindi non principi astratti, nessuno principio astratto, ma risultati di esperienze. Ancora sullo scuotere i propri piedi, la polvere, e credo che voglia dire riconoscere in definitiva che l'altro ha detto no, e tu lasci. Scuoti la polvere per dire: non mi porto via di te, se tu non vuoi, non mi porto via neanche la polvere di casa tua. E per cui accetto anche il rifiuto, e non ti ammazzo né ti mando all'inferno. Giro sui tacchi e me ne torno da dove sono arrivato. Quindi mi pare un grande senso di rispetto della libertà dell'altro, no? E poi è vero che nella scelta degli apostoli ci sono queste coppie di fratelli. Non so se hanno, come dire, già questa importanza legandoli al tema della fraternità. Per quel fatto che dicevo che per Gesù la fraternità è un legame che va oltre il legame di sangue, che si costruisce al di là del legame di sangue, e quindi questi sono fratelli reali, figli dello stesso padre, della stessa madre. Può anche darsi che nella scelta dei dodici questo sia un primo segnale, può darsi, non lo so, non ho mai approfondito questo aspetto, per cui non saprei che valore darci. Ecco, io credo che abbiamo tralasciato qualche intervento, qualche domanda, pare di no. L'anno prossimo, se Dio vuole, affronteremo il libro, due libri, perché sono molto simili e in molti racconti sovrapposti, per cui si trovano doppie narrazioni, il libro dell'Esodo e il libro dei Numeri, che tutte e due parlano dell'uscita del cammino nel deserto del popolo di Israele. Se Dio vuole, più o meno come quest'anno, da metà ottobre a fine novembre, in base ai lunedì o inizio dicembre. Ecco. Ci salutiamo, ci auguriamo buon Natale. E...